decisione di lavoro per forza.
Adesso iniziamo a entrare nel vivo del nostro progetto, in particolare a quelle legate all'idea di capire come una psicoterapia può essere giudicata, no? Scelgo questo termine brutto perché un pochino è quello che tanti di noi abbiamo dentro il cuore, cioè come dire, adesso io ho delle scelte, no? Mi sono stati proposti tanti modelli teorici, tante cose, ci siamo detti, come faccio a capire qual è meglio, qual è quella che funziona? E un po' qui dentro non c'è soltanto l'idea della valutazione, c'è quello del giudizio, cioè di dire, ma posso fare la CBT senza essere considerato uno sfigato, o al contrario, posso fare psicoterapia dinamica o psicanalisi senza essere considerato un psicologo, cioè c'è tanto giudizio nella comprensione delle differenze tra i modelli di intervento. E perché un giudizio non sia un pregiudizio, è importante che impariamo a fare quest'altra cosa, che è la valutazione, cioè capire come effettivamente si possono produrre delle osservazioni scientifiche, delle misurazioni, se vogliamo, sia di ordine numerico, anche delle misurazioni di ordine proprio clinico, cioè dei criteri con cui dire il mio paziente è migliorato o non è migliorato alla fine della fiera, ok? Perché attraverso queste idee di misurazione ci sarà poi la possibilità di ottenere delle risposte a quale modello, a quale terapia, che siano un pochino più strutturate, ok? Non pregiudiziali, ma fondate su qualche punto saldo che permette poi di fare un dialogo. Quindi io sulla base di queste cose ti dico che la psicodinamica, tutto sommato, non è un approccio scientifico. E allora voi avrete magari o il vostro interlocutore avrà le risorse, le conoscenze che permettono di mettere in discussione questa affermazione o di essere d'accordo. Okay. Dopo averci a lungo pensato, secondo me il modo migliore per cercare di costruire dentro di noi questi strumenti con cui costruire queste risposte è quello di ripercorrere un pochino come queste domande sono state poste nella storia della ricerca in psicoterapia, e non tanto perché, ed è importante avere un'idea della storia della ricerca in psicoterapia per capire chi eravamo, che strada abbiamo fatto e dove siamo adesso, ma anche perché di fatto ripercorre la storia del passato un po' la storia che le nostre menti fanno, cioè c'è stata una fase molto naif in cui le domande erano molto semplici, a cui si è cercato di dare delle risposte semplici, la complessità del reale è arrivata come un treno in corsa distruggendo tutto quello che c'era, e da lì abbiamo cominciato a farci le domande via via più sofisticate. E quindi secondo me, se ripercorriamo un po' questo percorso, c'è anche facile di aumentare la complessità gradualmente. Quindi appunto l'idea, la struttura un pochino sarà questa: cerchiamo di ripercorrere i problemi storici più semplici e vediamo che tipo di risposte sono state fornite all'epoca, ciclicamente, quindi vediamo i vari problemi e le risposte, e poi cerchiamo di introdurre un po', cominciare a parlare un po' di tecniche di ricerca, cioè quegli strumenti che sono stati utilizzati per cominciare ad inventare il problema delle psicoterapie, no? Quindi come fare ricerca sulla psicoterapia. E poi ci vedremo quali sono le soluzioni moderne, cioè quali sono le tecniche invece che si usano adesso, che rispondono a domande più complesse, e poi alla fine ci guardiamo i risultati, cioè ci diciamo, adesso finalmente sappiamo la psicoterapia psicodinamica che efficacia ha, ok? Potremmo anche andare direttamente sulle psicoterapie del Gabbard, andarci a leggere il risultato di RCT e avere quest'ultima risposta, io potrei fare la carrellata, però secondo me per capire veramente il significato di questi RCT, il significato di queste super condense di risultati di efficacia, è necessario capire come si costruiscono, anche perché e qui faccio uno spoiler, purtroppo i nostri risultati, non arriveremo alla fine di questo corso con una risposta estremamente chiara, limpida, cristallina, ok? Arriveremo alla fine di questo corso con la capacità di problematizzare in maniera molto più consapevole tanti di questi argomenti. Avremo però delle risposte, sì, queste ce le avremo. Ok, allora, come mi piace pensare, la storia della ricerca di psicoterapia forse non è quella che è scritta nei libri, però è che nella prima metà del Novecento era proprio un tripudio, una gioia, c'era la psicanalisi fondamentalmente come psicoterapia, e cominciavano a esserci degli inizi di riflessione su approcciare la psiche non in termini psicanalitica ma in termini cognitive, e quindi anche l'idea di poter trattare in questa direzione, ma fondamentalmente era un processo di autogratificazione da parte di questi analisti ricercatori, in cui dicevano: ah, io ho il mio paziente, ho fatto questo e guarda cosa è successo, no? E si scrivevano questi, la comunicazione scientifica in quell'epoca era basata su questo scambio di contenuti, ok? L'idea che questa cosa non potesse essere messa in discussione, secondo me non ce l'avevano nemmeno, ok? Se non che nel 1950 arriva il signor Eysenck, che fa una pubblicazione scientifica sempre su queste riviste così molto insider, molto elitari di questi grandi professori psicanalisti, cui scrive questa cosa. Lui ha raccolto un po' degli articoli fatti dai suoi colleghi, li ha messi insieme e ha detto: guardate che, guardando poi i vostri risultati, la mia conclusione è che le vostre analisi non servono a niente, ragazzi, mi state solo friggendo il cervello, perché l'unica cosa che succede è che, siccome da quando prendete il paziente a quando lasciate il paziente passano degli anni, quello che succede è che la persona ha una remissione spontanea. Ok, potete immaginare, in questo contesto di grande compiacimento scientifico di tutti, arriva questa pubblicazione come una granata, ok? Quindi forse c'è anche una foto di Eysenck. Esatto. Intento rovinare la psicanalisi a tutti. Ok, quindi dice appunto: l'unico principio terapeutico è la remissione spontanea. Ora, Eysenck era veramente un Grinch? Era un deficiente? No, Eysenck era un brillante psicologo. E questo articolo, questa sua pubblicazione è da intendersi, o almeno quantomeno la letteratura contemporanea la intende tutta in questo modo, in termini provocatori, ok? Lui stesso credeva nell'efficacia di queste cose, però si poneva da scienziato il problema di dire: finché non riusciamo a produrre della ricerca che ci dà questa conferma, noi siamo alla stregua di una religione, nel senso non abbiamo nessuno strumento per dichiararci scienziati in questo processo, ok? E quindi dice in maniera provocatoria: la vostra roba non funziona, l'unico effetto è il tempo. Allora, un po' come potremmo rispondere ad Eysenck se fossimo degli psicanalisti degli anni 50? Vi lascio la parola. Dobbiamo scrivere una lettera di risposta ad Eysenck. Sì.
Così, dal nulla, al primo chitto, magari uno dice: no, nel senso, io mi rendo conto che i miei pazienti sono riusciti a curarli veramente, eccetera. Però poi da lì bisognerebbe fare una ricerca, una valutazione, per dare una risposta concreta.
Per esempio, come la faresti una ricerca per rispondere ad altri?
Gruppo di controllo, che appunto non è sotto terapia psicanalisi, insomma, gruppo invece che serve una psicanalisi. E...
benissimo, qualche altra idea? Sì?
Dei test all'inizio, durante e dopo la terapia.
Benissimo, sì.
Oppure, utilizzando termini magari un po' più psichiatrici, si potrebbe vedere durante la terapia l'evoluzione dei disturbi in asse 1 e in asse 2 come si evolvono nel tempo della terapia.
Nella mia domanda, il fatto di somministrare un test all'inizio e alla fine della terapia chiaramente ci porta a stabilire una correlazione, non un rapporto causale tra fattori, perché la teoria di Isaac non verrebbe comunque smentita, mi direbbe sì, è cambiata la risposta al questionario semplicemente perché la persona nel corso degli anni ha modificato la propria, il proprio schema cognitivo, comunque la propria, il proprio approccio alla propria esperienza. Quindi...
Queste infatti furono le critiche che vennero mosse a quelle ricerche iniziali che facevano in maniera molto naif quello che hai suggerito tu, nel senso non c'erano ancora gli assi psichiatrici, però c'era una descrizione dell'evoluzione del paziente in termini clinici, qualitativi, e ricade tutto in quella cosa. Sì, ok, il pre-post mi ha dato una differenza, però la ragione è verosimilmente il passare del tempo. Sì?
Beh, osservare sistematicamente la terapia per vedere se effettivamente il cambiamento avviene successivamente a un intervento specifico del terapeuta o un insight del paziente che avviene all'interno della terapia, e quindi vedere effettivamente se c'è questa corrispondenza tra miglioramento e terapia.
Questo un pochino c'è l'idea come che il cambiamento avvenga nella sala del terapeuta, però potrebbe anche essere il cambiamento
non deve essere una corrispondenza puntuale, però osservare se effettivamente c'è una coincidenza tra a livello temporale, cioè a livello di un lasso di tempo molto più ampio, cioè osservare se c'è un percorso simile tra l'evoluzione della terapia e l'evoluzione del paziente.
Ok, interessante. Come cercare le traiettorie della terapia e le traiettorie del cambiamento del paziente secondo altri criteri, che sono ancora un po' vaghi, però vedere se c'è una direzione unica. Ok, sì?
Io prenderei un gruppo di controllo di pazienti che non vengono, cioè non vogliono essere trattati con la psicoterapia e li confronterei con i pazienti che invece vengono trattati con la psicoterapia.
Avete sentito tutti la vostra collega? Lei ha proposto di prendere un gruppo di pazienti che non vogliono fare la psicoterapia perché altrimenti non sarebbe etico, e invece di prendere un gruppo di pazienti che fanno la psicoterapia e di confrontare questi due gruppi. Qualcuno ci vede una problematica in un tipo di disegno di questo tipo? Sì?
Io prima definirei quali sono le variabili da misurare, però.
Oh, che bella cosa! Ci siamo detti tutti misuriamo, ma cosa? Però ci arriviamo, sì.
Comunque penso che se volevo leggere lei, cioè se uno non vuole fare la terapia, già partiamo con i presupposti diversi, ci vuole magari gente che è in vista, come dire, per andare in un determinato centro a fare psicoterapia e ancora non ha potuto cominciare, però ci vuole lo stesso presupposto e anche magari una gamma, insomma, di studi, cioè simili, comunque di struttura, di organizzazione di personalità simile nei soggetti.
Va bene, andiamo piano, perché siamo più o meno benissimo proprio nella fase, nella nostra fase psicologica interna della psicanalisi degli anni 50. Ok, allora, perché esattamente quello che state descrivendo un po' sono esattamente gli approcci che sono stati provati. Allora, prima di Isaac le pubblicazioni erano fatte così, no? C'era descritta una situazione di partenza che non è necessariamente magari l'inizio della terapia, ma semplicemente la seduta 60. Poi c'era la descrizione di qualcosa che succedeva in clinica e poi c'era la descrizione di come si evolveva, come si chiudeva questa cosa, che non necessariamente era la fine della terapia, ok? Quindi proprio descrizioni del processo. Fatti conto che i primi registratori di terapia li porta Rogers alla fine degli anni 70, ok? Quindi 25 anni dopo la prima pubblicazione di Isaac, per farvi capire la scala temporale su cui stiamo un po' ragionando. Ok, vediamo un pochino quali erano i limiti di un tipo di pubblicazioni. Ce lo siamo già un po' detto, però ci sono delle altre cose importanti. La prima cosa, dal punto di vista scientifico, è che i dati, quelli del contenuto di una terapia, non erano pubblici. Cioè, l'analista scriveva nel suo nel suo resoconto, e quindi il paziente, dopo questa mia interpretazione, è riuscito a collegare questo e quest'altro contenuto interno, no? Ma questo contenuto interno, questo collegamento, no? Questa, sono tutte delle cose soggettive del terapeuta, perché il terapeuta ha visto, ma non abbiamo la più pallida idea se quella cosa è effettivamente stata presente in quella seduta, no? Se un'altra persona, se un altro analista con lo stesso training sarebbe riuscito a vederlo, per esempio. E la psicanalisi stessa ci dice che ci sono un sacco di distorsioni innestiche, un sacco di elementi pregiudiziali, di elementi transferali, no? Che entrano in ballo nel plasmare la nostra esperienza. Quindi perché il terapeuta non dovrebbe essere a sua volta vittima di questi elementi distorsione della percezione, della relazione, del reale, no? E quindi perché dovremmo prendere per vero la sua descrizione, no? Come unico elemento oggettivo di valutazione della terapia, ok? E infine abbiamo due punti molto importanti. Uno, che in questa letteratura si usava a generalizzare in maniera indiscriminata, cioè siccome io ho visto due pazienti isterici che hanno risposto allo stesso modo alla mia interpretazione di transfer paterno, allora tutta l'isteria si tratta in questo modo, ok? O quantomeno questo è l'elemento su cui baso la mia teoria, ok? Quando invece sappiamo che la varietà delle strutture psicologiche dei pazienti è molto grande. E infine il discorso che non c'è nessun controllo sui fattori extraterapeutici, cioè magari, come diceva Eisen, che è il passare del tempo, magari il mio paziente nel frattempo si è fidanzato con una persona stupenda e questo gli ha cambiato la vita, e grazie al cavolo che mi ha migliorato, ma non è perché mi viene 3 volte alla settimana in terapia, è perché gli è successa una cosa bellissima, è riuscito a costruire una relazione che lo sta facendo cambiare, ok? Vedremo dopo, perché come in tutte le cose storiche si procede a cicli, che questo approccio non aveva soltanto dei limiti, ok? In questo modo profondamente clinico di guardare il processo clinico avrà tutta una serie di fascinazioni e di elementi forti che adesso stanno cominciando a ritornare un po', in altri termini più evoluti, però cominciamo ad odorare che non è sempre tutto solo da buttare via, no? Quando ci sono i limiti. Ma veniamo a noi, no? Proprio come ce l'avevamo immaginato noi, gli analisti, i ricercatori che si trovarono a rispondere ad Eysenck fecero quello che ci siamo detti, cioè, ok, allora noi facciamo 2 gruppi, facciamo un gruppo pre-post questa volta col trattamento in mezzo e facciamo un gruppo di controllo, ok, con una situazione di partenza che è analoga a qualcos'altro, che non è la psicoterapia, e poi la nostra situazione finale. Quello che fecero negli anni 50 era di rispondere a qui dentro un po' come ci siamo detti noi, cioè con delle liste d'attesa, ma anche con degli pseudotrattamenti, quindi per esempio dei trattamenti fatti da undergraduate, cioè studenti o infermieri, quindi diciamo delle cose che avevano la struttura, il setting uguale a quello della terapia, ma i contenuti non c'erano, erano in maniera infinitesimalmente ridotta, no? Ok, facciamo il toto risultati. Cosa pensate che sia uscito da questo tipo di ricerca?
Problemi etici
tipo
mettere in lista d'attesa qualcuno, mettergli un infermiere che fa danni.
Erano anni in cui ai bambini si davano scosse elettriche per vedere se riuscivano
a per adesso sarebbero
paurose con il controllo del peluche. No, non avevano questo tipo.
All'epoca no, adesso sì.
Non avevano questo tipo di preoccupazione. Qualcun altro? Su? Lei che cosa si aspetta che uscisse da questa ricerca?
Magari il fatto che in tutto quello che erano riusciti finora ad affermare avesse un riscontro pratico, o che a volte era tutto il contrario, e quindi problemi a livello di magari di avere poche persone disponibili a fare le ricerche, oppure il fatto anche che appunto i risultati non erano quelli attesi.
Quali, che cosa potrebbe esserci stato che sì, sì.
Praticamente il problema è che senza terapia, comunque in qualche modo con questa terapia placebo, non si sa bene in che sia così il placebo, perché per una scuola può essere placebo, per un'altra non è, e quindi non si capisce bene se funziona la psicoterapia, e quindi in realtà la soluzione migliore è fare trattamenti diversi e vedere come funziona. E poi comunque fare il paradosso dell'equivalenza.
Infatti il risultato è stato un disastro, grazie, nel senso che è venuto fuori che a volte la terapia era pure peggio dei trattamenti informali, ok? Il 18% dei pazienti migliorava già in lista d'attesa, ok? Questa è una ricerca successiva degli anni 80, però che comunque ci dice qualcosa su questo approccio alla ricerca, no? Cioè, se già soltanto metterli in lista d'attesa migliorano, noi cosa confrontiamo col nostro disegno di prima, no? E le ragioni ci sono già state parzialmente introdotte dalla vostra collega, che sono assolutamente corrette, e risiedono nella domanda, no? Che cosa succede nelle persone nei gruppi di controllo? Cioè, è vero, è come in medicina, che se non gli diamo il farmaco non c'è il principio attivo, no? Oppure sta comunque succedendo qualcosa? Oppure l'essere preso in carico da uno studente, l'essere essere validato come paziente, come persona che necessita di un supporto, di un sostegno, di un accompagnamento, avevano già agito qualche cosa. Okay. Poi c'è un altro problema, no? Che è quello che in psicoterapia naturalmente è difficile fare il doppio cieco. Qualcuno sa che cos'è? Qualcuno mi può dire che cos'è il doppio cieco?
Che né il ricercatore barra medico né il paziente sanno se hanno effettivamente preso la pastiglia con l'effetto oppure se hanno placebo.
Esatto, questo è l'importante inizio della frase: né il paziente cieco semplice né il medico o il ricercatore, ok? Ma nel nostro caso il medico è lo psicoterapeuta, no? Allora noi ci possiamo immaginare uno psicoterapeuta che non sa che tipo di intervento sta portando avanti, che a sua insaputa porta un trattamento psicodinamico o un pseudo trattamento, è assolutamente impossibile. E poi c'è il discorso ovviamente del placebo, che è un discorso gigantesco, cui non entreremo in questo momento, ma alcuni autori, per esempio, sono arrivati a dire che tutta la terapia è placebo, e si fonda tutto l'intervento, tutto il cambiamento si fonda sull'effetto placebo, e questo non significa che l'effetto, quindi tutta la terapia è sbagliata, significa che l'effetto placebo è una cosa potentissima di cui gli psicoterapeuti sono a loro insaputa magari diventati dei grandi tecnici, ok? Perché riuscire a sfruttare questo effetto di autocambiamento a volte fa guarire dalle malattie, no? È portato in medicina. Nel nostro caso, magari è proprio quello che genera il cambiamento psicologico, tant'è che quelli in lista d'attesa, soltanto per la speranza di un cambiamento, soltanto per il fatto di essere stati presi in carico, magari si risolvevano dei sintomi depressivi gravi, no? Insomma, arriviamo alla conclusione che un gruppo non trattato è problematico per il nostro tipo di ricerca, perché un gruppo non trattato è fondamentalmente impossibile da ottenere in maniera controllata, in maniera sperimentale, no? Se stiamo misurando degli effetti psicologici così ricchi, sì.
Ma quindi non c'è effettivamente una risposta se
nel senso che una persona che non è in terapia possa stare male. Cioè, non ci sei arrivati una risposta su questo? No?
Certo che ci sei arrivati. Sì, sì. Un po' di pazienza. Ok, come dicevo, sì, sì.
Poi c'è anche il discorso dopo quanto osservavano effettivamente il risultato, perché poteva essere benissimo che nel gruppo di controllo poteva avvenire un miglioramento di tipo temporaneo dovuto magari all'intervento esterno di qualcosa di positivo, per poi esserci la recidiva, cosa che magari non accade con la terapia o viceversa.
Non erano assolutamente così sofisticati nelle loro valutazioni, diciamo che già l'idea di pre-post è stata rivoluzionaria e ci erano rimasti tutti piuttosto male del fatto che non si fosse trovato un effetto chiaro confrontando quei gruppi di controllo, no? Ovviamente un approccio migliore in questo caso, che poi è stato quello che è stato utilizzato in tutta la ricerca moderna, non è stato quindi quello di fare trattamento contro non trattamento, ma quello di fare trattamento A contro trattamento B, ok? O come si chiama ricerca corsa di cavalli. E cioè vedere, facciamo un gruppo psicoterapia psicodinamica, un gruppo CBT, tutti depressi uguale, e vediamo chi ottiene il beneficio migliore, ok? E vedremo poi più avanti uno dei modi con cui si è cercato di risolvere il problema del doppio cieco è stato quello invece di rendere inconsapevole il terapeuta sul tipo di trattamento, che ovviamente è impossibile, quello di assegnare casualmente i partecipanti ad uno dei due gruppi, perché il semplice fatto di scegliere un terapeuta in base al suo approccio non può cambiare dentro di me le mie aspettative rispetto a questo intervento, non può cambiare dentro di me la mia speranza, scatenare tutti quei meccanismi placebo che abbiamo visto. Ovviamente sì. Quindi se invece noi, diciamo, né il terapeuta né il paziente sanno dove questi pazienti vengono smistati, abbiamo un po' di vantaggi a livello di pulizia. Invece, forse ce la facciamo, sì. Quello, il modo in cui venne risposto ad Eysenck non fu con questo metodo più agile, ma fu con la meta-analisi, ok? E così entriamo un pochino, arriviamo a quella che è una delle prime tecniche che vi voglio presentare di ricerca in psicoterapia, che è una tecnica che si usa, diciamo, in tutti i tipi di ricerche, ok? E funziona un po' come quando state usando il portale AIRE, oppure come quando state cercando un albergo, un ristorante su TripAdvisor, non so. E cioè, invece di cercare voi su tutti i motori di ricerca, ok, invece di andarvi a guardare nel dettaglio tutti i casi che sono stati trattati, fate un processo meta, cioè voi fate una ricerca tipo migliore albergo di Parma e poi in questo TripAdvisor vi cerca su un sacco di motori di ricerca diversi, no? Quindi cerca Expedia, cerca Booking, cerca vabbè. E ciascuno di questi c'ha dentro tutta una serie di ricerche, quindi tutti i vari alberghi di Padova possono essere dentro a Expedia, ma non dentro a Booking, oppure intersecati, no? Quindi voi, se fate una meta ricerca, riuscite ad accedere ai risultati già filtrati di tutti gli elementi che stanno tra voi e, nel nostro caso, la clinica, ok? E quindi in pratica cosa succede? Succede che io ho fatto uno studio in cui confronto 10 terapie, il vostro collega ha fatto uno studio in cui ne confronta 30 con due gruppi, ok? E così e così e così, ci sono magari 100 di questi studi. Una meta-analisi è un processo che prende questi 100 studi, che hanno già ciascuno all'interno tante terapie, e hanno già fatto ciascuno le analisi, e poi fa un'analisi dei risultati di tutti questi studi nostri, no? In particolare, questo confronto avviene sull'effect size, ok? Chi di voi sa che cos'è un effect size? Ok, andiamo da una domanda più semplice. Chi di voi sa cos'è la deviazione standard? 1, 2, 3. L'idea in base è questa: se abbiamo una serie di cani che vogliamo misurare l'altezza, quindi noi abbiamo la nostra efficacia della psicoterapia, per esempio, invece di ogni cane è tipo quanto uno studia la sua efficacia, li possiamo misurare e possiamo ovviamente calcolare la media, ok? L'idea è che prendendo le distanze delle nostre misurazioni dalla media, facendo una serie di operazioni matematiche di cui non ce ne frega niente, arriviamo ad avere un range, ok? Quindi questa è più o meno una deviazione standard. E come si interpreta questo range? Si interpreta grazie alle sue proprietà matematiche, che sembra non ci interessano, e cioè che una deviazione standard, se i lati sono distribuiti in maniera normale, contiene il 68% dei casi. Quindi il 68% dei cani sarà alto più o meno una deviazione standard dalla media. Ok, quindi se noi sappiamo la deviazione standard di un fenomeno, possiamo sapere all'incirca quanti di tutti i casi erano vicini a quella media, no? Quindi se io ho curato i pazienti con la depressione col mio trattamento e il trattamento medio ha fatto, non lo so, 10 punti di effetto, adesso non ci chiediamo cosa sia questo effetto, se la deviazione standard è 2, vuol dire che il 68% dei pazienti era tra l'8 e il 12, ok? Quindi sappiamo grosso modo descriverci cosa cambia, ok? La cosa bella della deviazione standard è che è la stessa unità di misura originale, quindi se qui erano i millimetri, allora vuol dire che il 68% dei cani è più o meno 147 millimetri rispetto alla media, ok? Perché è importante questa cosa? Perché l'effect size, che è il più famoso, quello più utilizzato quando si dice effect size, di solito è Jim Cohen, non è altro che la differenza fra due medie. Cioè, ci dividiamo maschi e femmine, i maschi sono alti mediamente 1,70, le femmine sono alte mediamente 1,60, facciamo la differenza fra le due medie, ok? Questa è l'idea di base dell'effect size, cioè media 2 meno media 1. Una cosa grezzissima. Per renderla un po' meno grezza, cosa facciamo? Facciamo diviso la deviazione standard. Questo ha due effetti. Uno è quello di standardizzare, vabbè, lo lasciamo ai matematici. Due è quello di fornirci un'interpretazione chiara del risultato. Perché a questo punto, se il mio delta, se il mio effect size è diviso la deviazione standard, vuol dire che un delta di 1, quindi se il mio effect size è 1, i miei due campioni sono distanti una deviazione standard, ok? Quindi il 34%, ok? Adesso qui avete un link che vi invito ad aprire quando sarete a casa a riguardare questa slide, che potete giocare con il D di Cohen, ok? Allora, per esempio, andiamo a vedere che cos'è un D di Cohen di 1, ci dice che queste sono le nostre due popolazioni, ok? E che l'84% dei soggetti del gruppo trattato, che metti questo azzurrino, è più grande della media del gruppo non trattato, del gruppo col trattamento di controllo, ok? Però anche vuol dire che il 61% dei pazienti potevano essere uno in un gruppo o nell'altro, cioè sono sovrapposte, ok? Quindi l'effect size è una misura che ci dà una dimensione estremamente quantitativa della differenza tra due popolazioni, ok? Quindi quant'è la differenza tra il gruppo trattato e non trattato? Effect size 1, ok? Cioè una deviazione standard di distanza fra le due medie, e quindi possiamo calcolarci tutte le probabilità, le cose. L'84% dei pazienti sta meglio, quindi voi scegliereste un gruppo, il gruppo scuro e il gruppo chiaro, ma c'ho l'84% di probabilità di stare meglio di tutta la metà del gruppo nero se sto nel gruppo chiaro, quindi scelgo il gruppo chiaro. Se ho un delta di 0,1, cioè qui c'è un 96% di overlap, magari il trattamento blu costa pure di più, ma chi me lo fa fare? No? Oppure devo fare il training ad altri 200 terapeuti perché è un trattamento nuovo, invece il trattamento nero lo conoscono già tutti. Non conviene. È per questo che l'effect size ci dà una misurazione molto intuitiva della differenza fra due risultati, no? due popolazioni. Ed è per questo che anche una cosa interessante è che è indipendente dalla misura. Metti che stavamo misurando la depressione, quindi questa qui è l'efficacia della media della depressione dopo il trattamento, ok? E non importa se io nello studio nero ho usato la misura A o nello studio azzurro ho usato la misura B. Nel momento in cui io ho un effect size, io questo effect size lo posso calcolare in maniera, diciamo, astratta, indipendente dalla misura. Quindi una meta-analisi alla fine è un processo in cui una cosa importante: in psicologia un effect size di 0,1-0,2 è considerato un effetto piccolo, da 0,4-0,5 è considerato un effetto medio, ok? Già da 0,6-0,7, a seconda delle letterature di riferimento, è considerato un grande effetto. E queste etichette, che ovviamente non hanno nessun senso se non quello di evitare di dire della vostra tesi, e quindi il nostro risultato ha avuto un grande effect size, ci indicano anche che in qualche misura in psicologia noi ci accontentiamo di dei effetti che hanno una determinata grandezza, no? Perché è vero che un effect size di 0,7 rappresenta il 75% di persone che stanno meglio della media del gruppo nero, però anche guardate che overlap, cioè vuol dire che se io faccio il trattamento 1 e il trattamento 2 per tutta questa gente qui non cambiava niente, ok? In questo corso forse può essere che vedremo un altro paio di elementi statistici, ma se ce n'è uno solo che dovete imparare, dire vabbè, di questo corso non imparo nient'altro perché già c'è la testatina, vi prego di imparare l'effect size, perché è l'unica cosa che veramente vi permette di leggere le ricerche. Sì?
Allora una domanda.
Sì.
Ma non ho capito, all'inizio aveva detto che appunto l'effect size era uguale alla distribuzione medie.
Sì.
Però perché ho detto che la distribuzione medie è divisa in standard.
Sì.
Quindi quello che è invece
quindi dico,
effect
size è un nome generico, quindi è un po' come dire, non lo so, un'automobile. Poi abbiamo la Ford, ok. Ci sono tante altre misure di effect size che si usano in tanti altri contesti, per esempio nella nuova si usa l'eta squared, è un'altra cosa con un'altra formula. Noi qui siamo in un contesto semplice di confronto fra due gruppi, e nello stragrande, nel 90% delle pubblicazioni si usa il DB-Cohen per fare questo.
Ma sì. Scusi, ma è la deviazione standard, è una media tra le due deviazioni standard dei...
Questa è un'ottima osservazione, nel senso è chiaro che i due gruppi potrebbero avere due deviazioni standard diverse, che misurato 10 volte la stessa persona o 10 persone diverse, hanno deviazioni standard diverse. Ci sono delle procedure statistiche per fare il pooling della deviazione standard, cioè si crea una deviazione standard comune, ma non voglio che ci entrate, ok? Se non siete interessati, vi andate a vedere su Excel, su Wikipedia, c'è tutta la spiegazione. E si fa un pooling, si mettono insieme, ci sono varie strategie, anche lì dipende un po' da cosa ci vogliamo chiedere, ma non importa. Perché in questo ultimo minuto, se me lo concedete, vi faccio vedere che come funziona la meta-analisi. Cioè, io faccio uno studio, il mio collega fa uno studio, ok? Quindi la psicoterapia, la psicodinamica contro la CBT, e ottengo un effect size, questa è la linea dello 0, di 0,82, ok? Questo vuol dire che c'erano la media del gruppo trattato con un trattamento aveva 0,82 deviazioni standard, un maggiore beneficio rispetto all'altro trattamento. Ok, lo studio 2 però invece mi dà il risultato contrario, un po' più piccolo, meno 0,12, quindi CBT era meglio di psicodinamica, ok? Se io avessi solo questi due studi sarei nel dubbio, direi ma non so, no? Però man mano che la gente produce studi io posso continuare ad aggiungere queste informazioni alla meta-analisi e alla fine, con delle procedure statistiche, posso calcolare, non è la media, però per farvelo capire in maniera intuitiva, un effect size medio. E cioè, metto insieme tutti i risultati di tutti gli altri studi, ok? Tutta l'informazione che c'è, anche l'insicurezza, no? Qui posso calcolare se uno studio l'ha fatto bene, fatto male, quanto è chiaro quell'effect size, no? E poi ne estraggo un valore medio, e quindi è bellissimo, perché se sono fatte bene, sì, mi permettono di estrapolare un'informazione molto robusta, molto solida, molto importante, da tanti studi, magari anche fatti in maniera un po' con pochi soggetti o con poca potenza statistica, no? Quindi è chiaro che ci sono dei vantaggi, che la meta-analisi permette di superare i limiti degli studi individuali, e anche permette di fare buona ricerca, nel senso che, siccome poi gli studi che vengono pubblicati nelle meta-analisi vengono citati tantissimo, diventano famosi così, allora tutti cercheranno di fare degli studi, infatti dopo questa tecnica è stata inventata, tutti hanno cercato di adeguarsi alla qualità minima necessaria per rientrare nelle meta-analisi, no? Quindi c'è tutta una serie di criteri metodologici, e quindi hanno migliorato il livello globale della ricerca. Potete già immaginare dentro di voi che ci sono dei problemi nel fare un tipo di generalizzazione così estesa, nel senso che se gli studi non sono proprio omogenei, cioè se uno sta misurando il miglioramento della depressione, uno sta misurando il miglioramento della qualità di vita, sì, posso dire che sono due trattamenti psicodinamici, però cominciamo a essere un pochino ai limiti di quello che posso generalizzare, no? E questa brutalizzazione un po' spesso non è tanto controllabile, nel senso, voi vi leggete la meta-analisi, non vi mettete a guardare tutti gli articoli che sono stati utilizzati per capire la qualità di quella meta-analisi. Oddio, un pochino vi fidate. E questo è un po' il rischio implicito, no? Se la meta-analisi è fatta bene, la risposta che ci dà è molto potente, molto chiara. Se la meta-analisi è fatta male, è difficile scoprirlo. E inoltre c'è un altro grave problema, che è quella del publication bias, nel senso, è molto più facile pubblicare un articolo che ha dei risultati positivi di un articolo che non ha risultati. Magari io confronto due psicoterapie, non c'è differenza, quell'articolo è molto difficile da pubblicare perché non è sensazionalistico, no? Che la scienza funziona un po' così come i giornali normali, e quindi è molto più rappresentata la letteratura che presenta le differenze rispetto a quella che non le presenta, e questo potenzialmente nelle meta-analisi è un problema, perché se c'è già un errore di fondo nella selezione degli articoli nella letteratura, nel momento in cui io sono qui e cerco tutti gli articoli, magari questi non vengono pubblicati, allora il mio effect size verrà sbilanciato in là in maniera artificiale, no? Ok. E infine, la specificità richiesta, se la meta-analisi è fatta bene, richiede di escludere molti lavori. Magari questi due negativi, i due bastian contrari, erano fatti però in una maniera metodologicamente non ineccepibile, e quindi il meta-analista li ha dovuti lasciare fuori, e di nuovo abbiamo l'effect size che ha sbilanciato in maniera artificiale.